10.03, Natasha Bandecchi e Isabella Visetti a mille voci oggi, Igor Gianola che ci coordina in regia. In questa seconda parte iniziamo subito a parlare della matematica. Quando si parla di matematica, non so, a me viene sempre un po' un brividino lungo la schiena, perché alle medie andava, poi in prima liceo avevo il 2,5, non era proprio la mia materia preferita.
Sì, ma noi parliamo di matematicando, non proprio di matematica. Matematicando è questo festival che vuole presentare il lato luminoso, affascinante, ludico, divertente della matematica. Matematicando, che a 10 anni dalla prima edizione, torna a Locarno il prossimo fine settimana, e noi vi raccontiamo tutto dopo la nostra prima canzone.
E chissà che magari non mi piace anche a me poi la matematica. Sentiamo Sting con This Cowboy Song.
076 321 1113 per le vostre domande sulla matematica e come renderla più accessibile a tutti.
37 laboratori, 6 spettacoli, 5 postazioni aperte, 200 animatori e collaboratori. Questo è Matematicando, che torna 10 anni dalla prima edizione, torna a Locarno. È proprio un'occasione per vivere esperienze legate alla matematica in modo un po' più innovativo, giocoso, con, appunto, l'ho detto prima, laboratori e spettacoli. Ci sarà anche l'occasione per scoprire aspetti magari che non ci si aspetta dalla matematica, anche le legami con altri mondi correlati come la robotica, la letteratura, la geografia, appunto tutto in un clima molto giocoso, rilassato e stimolante. L'evento si svolgerà a Locarno, come ho detto, in 2 giornate dedicate alle scuole ticinesi di tutti i livelli scolastici, il 23, quindi domani, e il 24, venerdì, dalle 9 alle 15.30, e una giornata invece rivolta proprio a tutti, in particolare alle famiglie, sabato dalle 10 alle 17. Io do il benvenuto alle nostre due ospiti, a Silvia Sbaragli, che è responsabile centro competenze didattica della matematica. Benvenuta.
Buongiorno a tutti.
E ad Anna Zaninelli, che è docente di scuole elementari presso l'Istituto Locarno e a Solduno.
Buongiorno anche da parte mia.
Silvia Sbaragli, com'è, che atmosfera si respira nell'area? Siete rimasti un po' in pausa a causa Covid, adesso riparte questo evento. Credo che ci sia molto entusiasmo, no, nell'area dopo questa lunga pausa.
Sì, siamo veramente molto emozionati dal ritorno di Matematicando. In effetti nel 2020 era tutto pronto, mancavano pochi mesi all'evento, ma poi, come ha già detto lei, col Covid ci siamo dovuti fermare, col grande dispiacere soprattutto degli allievi che avevano tutto pronto per i laboratori. Poi, grazie anche alla spinta di vari direttori docenti che negli anni ci scrivevano e ci chiedevano ma quando tornerà Matematicando, abbiamo deciso di ripartire e i numeri ci hanno dato ragione. Pensate che per giovedì e venerdì, quindi domani e dopodomani, ci sono iscritti 3.700 allievi di tutte le età, dall'infanzia alla scuola media superiore, e speriamo di avere altrettanto pubblico anche il sabato. In effetti anche gli allievi che vengono non avranno modo di vedere tutto il festival, perché ci sono tantissime proposte, solo una piccola parte vedranno con le scuole. Quindi speriamo che convincano i genitori, i nonni, i familiari o gruppi di ragazzi, di amici, a ritornare a Matematicando a godersi la giornata. Vorrei solo dire che per sabato non è prevista l'iscrizione, quindi vi aspettiamo qui tranquillamente a qualsiasi orario.
Silvia Sbaragli, negli anni è stato un evento molto amato anche dal grande pubblico, dicevamo, il vostro sforzo è di far vedere questo lato giocoso, luminoso, allegro, interessante, curioso della matematica, e dunque di dimenticarsi un po' queste immagini legate più alla frustrazione, alla rassegnazione, ai brutti voti, alle difficoltà. Negli anni noi media andiamo avanti a raccontare la matematica come una brutta bestia nera, ma negli anni è cambiata la percezione di questa materia da parte delle famiglie, dei genitori e anche degli stessi allievi, anche grazie agli sforzi che la didattica della matematica sta facendo.
Secondo noi, ma sicuramente la ricerca dice questo anche a livello internazionale, la percezione della matematica è cambiata anche grazie al lavoro della didattica della matematica, una disciplina che è nata negli anni 80 e che fa veramente un grande lavoro anche divulgativo per fare appassionare tutti i giovani e i meno giovani a questa disciplina. Anche noi nel nostro centro competenza, nel nostro piccolo, al DFA ASPA della SUPSI, ce la stiamo mettendo tutta. E devo dire che i risultati PISA adesso usciti, PISA 2022, ma i risultati sono usciti da poco, ci danno anche un po' ragione da questo punto di vista. Nel senso che avrete sentito parlare che l'ansia è un fattore che incide nelle prestazioni degli allievi, soprattutto in matematica. Ma qui in Canton Ticino l'ansia non è un fattore correlato alle prestazioni, al risultato. Questo vuol dire che anche rispetto alla Svizzera in generale, dove invece è un fattore che incide, questo vuol dire che tutto il lavoro che si sta facendo, soprattutto anche da parte dei docenti, delle direzioni, ma anche da noi nel nostro piccolo, è quello di creare un clima di lavoro costruttivo in ambito matematico e che ci sia questa riappacificazione nei confronti della disciplina.
Allora noi operatori, operatrici dei media, dobbiamo smettere di continuare a dire questa paura, questo timore, questa matematica poco amata e poco accessibile, e allora dobbiamo cambiare, come si dice, di questi tempi in narrazione. Lei dice nel nostro piccolo, il nostro piccolo è Svizzera italiana, lei è anche ideatrice responsabile del progetto MAMA. O mamma, come si chiama? Matematica per la scuola elementare, ha un bellissimo nome, che è questa nuova didattica della matematica. Come sta andando? Lanciata alcuni anni fa, vuole fornire dei materiali ai docenti, un progetto che coinvolge appunto le scuole e gli insegnanti di matematica. Il bilancio qual è?
Allora, il bilancio è molto positivo sia nel territorio ticinese ma anche al di fuori del cantone. Siamo ad esempio stati invitati a presentarlo a Zurigo, lo conoscono molto anche a Coira e lo conoscono insomma in tutto il mondo italofono. In effetti dalla piattaforma MAMA, mama.edu.ch, comunque la piattaforma MAMA, Matematica per la Scuola Elementare, che è una piattaforma liberamente accessibile, dal dicembre 2021 abbiamo avuto 320.000 scaricamenti. Tenete conto che se uno scarica il materiale non per forza ci deve tornare a guardarlo, quindi un successo veramente inaspettato per diverse ragioni. Innanzitutto il materiale è molto curato a livello didattico e matematico, giustamente è quello il fine, molto accessibile perché è stato fatto con un gruppo di persone tra i quali i docenti stessi, quindi persone sul campo che conoscono la realtà della scuola, e poi il materiale è molto ricco, molto vario. Ci sono ad esempio giochi, pratiche, linee guida per i docenti, quindi materiale specifico per i docenti per fare attività laboratoriali, ma anche schede per l'allievo. E queste schede, se andate a vedere nel sito in generale, sono differenziabili, quindi la stessa scheda si può adattare per un allievo un po' più in difficoltà oppure lasciarlo, complicarla per un altro allievo che ha un po' più di esigenze del tipo di prestazione, di andare più in profondità su quello che gli viene proposto. Quindi a parità di contesto tutti vivono la stessa realtà. È molto utilizzato anche dai docenti di scuola speciale o nelle classi inclusive, e questo ci fa veramente tanto piacere.
Anna Zaninelli, l'abbiamo detto prima, lei è docente di scuola elementare presso l'Istituto Locarno a Solduno. Lei che ha direttamente il contatto con gli allievi di scuola elementare, che tipo di restituzione ha dai piccoli allievi? Nel senso, è una materia che abbiamo sentito prima, parteciperanno quest'anno 3.700 allievi, quindi comunque è una materia che stuzzica, che è interessante. E ecco, i bambini come reagiscono di fronte a questa materia?
Ma allora, c'è stata un'evoluzione, un po' quello che diceva Silvia prima. Io, se penso ai primi anni di insegnamento, matematica voleva dire fallimento, cioè loro ti arrivavano già quasi dicendomi ma tanto non capisco niente. L'evoluzione io l'ho vista negli anni, sono 40 anni che insegno, per cui posso dirlo veramente vista sul campo. E penso che adesso come adesso l'obiettivo dei docenti di scuola, di scuola elementare è quella di far amare la matematica in un altro, o far vivere la matematica in un altro modo. Quindi far capire loro che la matematica può essere comunque curiosità, può essere accessibile, che si parte da delle basi solide e poi si può costruire veramente tanto. Quindi io trovo che il centro di competenze di matematica ci ha aperto un mondo, e questo bisogna solo ringraziare Silvia Sbaragli e i suoi collaboratori, e quindi anche i bambini adesso affrontano la matematica con un sorriso.
Non ci manca la matematica, matematicando a spasso con la matematica per le strade di Locarno, è un festival che inizierà domani, su appunto giovedì e venerdì, e poi ci sarà proprio una giornata rivolta a tutti sabato 25 maggio. Ne stiamo parlando con le nostre ospiti, con Silvia Sbaragli, responsabile centro competenze didattica della matematica, e Anna Zaninelli, docente di scuola elementare. Io andrei su anche Anna Zaninelli, abbiamo chiuso prima dicendo che la matematica suscita comunque negli allievi, nei bambini, nei ragazzi curiosità, può essere anche resa più accessibile, e prima abbiamo anche sentito che può anche proprio emergere un sorriso, no? su questi ragazzi che magari possono pensare che la matematica sia apparentemente ostica, ma poi se trattata in modo diciamo diverso può anche essere più morbida da studiare. E rispetto all'evento, al laboratorio che condurrà lei, Anna Zaninelli, ci può dire qualcosa in più?
Allora, l'esempio del laboratorio è proprio l'esempio di quello che dicevo prima. Mi è stato proposto di fare con due colleghi, uno di scuola elementare e un collega di scuola media, un laboratorio sulle probabilità. Io era un argomento onestamente che non avevo mai trattato con gli allievi di quinta, perché lo ritenevo difficile, lo ritenevo poco accessibile. Lavorando chiaramente in collaborazione anche con i nostri, tra virgolette, amici esperti del gruppo di Matematicando, ho scoperto che invece era molto più semplice, che i bambini l'hanno decisamente percepito bene e adesso sono entusiasti di poter raccontare ai loro colleghi o ai loro coetanei, alle classi che verranno nel nostro laboratorio, che cos'è la probabilità. E questa è proprio la dimostrazione di quello che si diceva prima.
Che bisogna anche osare, che forse anche i docenti, gli insegnanti devono anche dire, anche se questo tema forse è un po' difficile, magari c'è una strada per affrontarlo.
Bisogna prima di tutto osare, e poi bisogna veramente affrontare un po' tutto dicendo è fattibile. Se ci crediamo noi, ci credono anche loro.
Sì, questa bella energia.
Questa è la prima cosa, in effetti. Se diamo energia noi, se siamo positivi noi, automaticamente lo saranno anche loro. In effetti anche qui il sabato la partecipazione a Matematicando era facoltativa nel mio caso degli allievi, e ora della fine ci sono tutti, proprio perché hanno voglia di fare questa cosa.
Ma in aula, a scuola, durante l'anno c'è spazio per questo tipo di attività, o quello che viene proposto nelle strade a Locarno sabato è un po' un'eccezione? Oppure lì può essere un luogo dove sperimentare quello che poi magari con qualche accorgimento si può portare in aula?
Nella mia aula c'è spazio, nell'aula di molti colleghi per fortuna c'è spazio. Cioè, la materia matematica è divisa in tanti piccoli, se vogliamo, cassettini. C'è la scoperta, c'è l'esercitazione, che nessuno nega che è importante, e poi c'è anche l'attività di gioco. Quello che bisogna riuscire a far capire ai genitori soprattutto è che è vero che stiamo giocando, ma stiamo facendo comunque matematica. Che sennò il linguaggio comune è: ma questi a scuola giocano e basta.
Allora,
ma è vero, è questo il problema, ogni tanto è proprio questo.
Allora, noi avevamo come conclusione di questa nostra chiacchierata un po' degli spunti di riflessione da dare ad allievi, famiglie, genitori, che lo sappiamo anche loro un po' spaventati dal rendimento in matematica dei figli. Allora, uno è questo, che si può giocare e imparare, Anna,
certo,
Zaninelli.
Si può giocare e imparare, io su questo sono convintissima. La seconda cosa che bisognerebbe dir loro è: venite a Matematicando, fatevi un giro con i vostri figli, provate i laboratori e vi renderete conto che è vero che si gioca, ma è vero anche che si pensa. che si riflette e che si fanno delle scoperte matematiche.
Silvia Sbaragli, dicevamo, abbiamo capito, alle elementari non c'è più il problema verso la matematica, appunto c'è questa evoluzione, c'è l'evoluzione di un sorriso verso la matematica, possiamo riassumerlo così. Il passaggio che tra la scuola elementare e la scuola media, che in passato era potenzialmente critico, anche lì le cose stanno cambiando.
Beh, sì, certamente un po' in tutti i livelli scolastici. La didattica della matematica si occupa di tutti i livelli scolastici. Tenete conto che adesso sta parlando Anna Zaninelli, ma come ha già detto è insieme a un docente delle medie, ci sono tanti laboratori previsti per le medie o anche per le superiori. Quindi sta un po' cambiando l'approccio, diciamo, degli ultimi 20 anni, quindi sono già diversi anni. È ovvio che la matematica è anche un complessa, suoi elementi di astrazione eccetera, ma l'atteggiamento che il docente ha nel proporlo può fare la differenza, quindi questo vale per tutti i livelli scolastici.
E dunque questi passaggi si stanno facilitando, è come un po' un olio negli ingranaggi che lentamente inizia a lavorare e rende tutto più fluido. Silvia Sbaragli, anche a lei chiedo magari un paio di riflessioni per continuare ad avere diciamo il sorriso verso la matematica, magari per le famiglie, per i genitori, per i nonni.
Ma alle famiglie, in particolare ai genitori, direi come consiglio principale di credere nelle potenzialità dei loro figli. Troppe volte sento, è come me, non ce la farà mai, il bambino ha 6 anni, cioè quindi dargli fiducia e speranza, perché recitando anche le ricerche di Pisa, adesso non è questo, che però le ricerche di Pisa invece l'autoefficacia, il senso di autoefficacia incide molto nelle prestazioni, quindi credere in se stessi è fondamentale. Dire ai nostri figli che ce la possono fare, aumentando così la loro autostima, è quello sul quale io lavorerei dal punto di vista dei genitori. E allo stesso tempo ai ragazzi stessi, direi di credere di più in loro stessi, perché è fondamentale e ha un'incidenza forte, di non partire prevenuti nei confronti della disciplina, e soprattutto anch'io allora concludo dicendo di venire matematicando, perché a volte agganciandosi con la musica, se è una loro passione, con la letteratura, partendo dalla robotica, puoi scoprire un mondo che è quello della matematica, che semmai non conoscevi e che non ti appassionava, ma con una nuova porta d'entrata ti puoi avvicinare. Ad esempio, sono tanti quelli che ultimamente leggono romanzi, letteratura matematica e si sono avvicinati in questo modo, oppure scrivendo poesie matematiche. Ricordo che sabato pomeriggio alle 16 l'ultimo spettacolo in Piazza Grande è proprio di poesia matematica, quindi non è un matematico, è più una persona che si occupa di linguistica e di letteratura, che proporrà cantando anche delle filastrocche delle poesie matematiche.
Bene, allora entreremo da un'altra porta per affacciarci sulla matematica e chissà, magari proprio meravigliarci su quello che troveremo. Io ricordo che il programma di Matematicando si può trovare sul sito www.supsi.ch/matematicando-festival-2024. Ringrazio le nostre ospiti Silvia Sbaragli e Anna Zaninelli, in bocca al lupo per il vostro festival, grazie per essere state con noi.
Grazie mille.
Grazie dell'invito. Salve, arrivederci.
E non ci bruciamo neanche un secondo di Céline Dion e di questo successo. Nel frattempo lo studio di Mille Voci si è animato, sono le 10:34 del benvenuto Nicola Colotti, che ci porta all'argomento di oggi.
E non vi porto a Malta, no, all'isola di Malta, ma vi porto a parlare di Malta. La Malta poi ce lo faremo spiegare che cos'è. Il titolo che ci fa da spunto è Storia e Scienza in frammenti, a partire dal 25 di maggio, però domani, giovedì 23 maggio, alle 11 a Bellinzona, alla sala arsenale del Castel Grande, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di questa esposizione che dopo la tappa al convento di San Giovanni a Mstair, la mostra è una mostra interattiva, multimediale, è ospite adesso della fortezza di Bellinzona. E allora ci facciamo spiegare il senso di questa esposizione, appunto definita interattiva, da una delle interlocutrici, da una delle relatrici della conferenza stampa di domani a Bellinzona, che è Marta Caroselli, docente ricercatrice per l'Istituto Materiali e Costruzioni, settore conservazione e restauro della SUPSI, al Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design. Buongiorno Marta Caroselli, grazie di essere collegata con noi.
Buongiorno agli ascoltatori e buongiorno Nicola.
Allora, ricordo che domani interverranno alle 11 in questa conferenza stampa anche Rossana Martini, che è direttrice del settore culturale ed eventi della città di Bellinzona, Lorenzo Cantoni, professore e direttore dell'Istituto di Tecnologie Digitali per la Comunicazione e della Cattedra UNESCO dell'USI. Ci sarà anche Patrick Cassitti, che è direttore scientifico della Fondazione Pro Cluster San Johan di Mstair, e ci sarà, oltre a Marta Caroselli, già citata, anche Silvia De Ascanis, che è docente, ricercatrice e coordinatrice della cattedra UNESCO dell'USI. Perché cito tutti questi emeriti personaggi e accademici? Perché ci dà un po' la dimensione ampia e varia dei saperi che sono coinvolti in questa esposizione. Allora, Marta Caroselli, cominciamo dalla domanda più facile. Cosa c'entra la Malta? E stiamo dicendo appunto che non c'entra nulla l'isola di Malta. Perché la Malta, storia e scienza in frammenti? Ci spieghi il titolo di questa esposizione?
Sì, allora la Malta innanzitutto che cos'è? Ottima domanda. È un materiale da costruzione ed è quel materiale che in realtà è necessario per erigere, per costruire delle murature, e quindi sta alla base di tutto il nostro patrimonio costruito. Per cui poterlo studiare fa sì che si riescano a ottenere diverse informazioni.
E questo è già un elemento fondamentale. E, tra l'altro, sì, giusto per essere chiari, la Malta si usa ancora oggi come strumento per intonacare, insomma, è un materiale che si usa ancora oggi, ma che ha una tradizione antichissima.
Esatto, infatti proprio così, cioè adesso si usano le malte a base cementizia, poi sono malte appunto costruite con tecniche moderne, invece le malte che si usavano nel passato sono state costruite con materiali e tecniche artigianali, e quindi questo ci dà rimangono come dei testimoni delle società e delle persone, degli artigiani medievali e antichi che le hanno preparate e le hanno utilizzate. Per questo quindi ci danno anche delle informazioni anche storiche.
Allora, nel documento di presentazione di questa mostra, che lo ricordo si inaugura il 25, dunque sabato, poi sarà visitabile fino al 3 di novembre. Dopo daremo anche le indicazioni, perché ci saranno anche degli appuntamenti con dei ricercatori che possono accompagnare il pubblico. Ma dicevo, nella presentazione il sottotitolo: un frammento di Malta ritrova la luce grazie al lavoro di un archeologo. E allora qui c'è il legame, tra l'altro, sulla località di provenienza e l'importanza del monumento architettonico di provenienza, che è il monastero di San Giovanni a Mstair, che è tra l'altro di epoca carolingia, è sicuramente il monastero più vecchio, più antico della Svizzera e uno dei più antichi d'Europa. Qual è dunque il legame con il monastero di San Giovanni a Mstair, e quindi poi che cosa emerge nella mostra di Bellinzona di questo legame, Marta Caroselli?
Esatto, perché proprio queste malte che abbiamo studiato sono state raccolte dal lungo e intenso lavoro degli archeologi che hanno lavorato a Mstair per oltre 50 anni, un lavoro di scavo eccezionale, perfettamente documentato, nonostante appunto che sia stato svolto dal passato fino ai giorni nostri, e quindi sono stati raccolti durante questo lavoro migliaia di reperti, e tra cui anche migliaia di frammenti di malte, che sono stati quindi raccolti, catalogati e hanno permesso a noi scienziati di studiarli.
Tra l'altro,
quindi di avere Prego.
No, volevo solo ricordare che il monastero di San Giovanni a Mustair è un patrimonio dell'umanità dal punto di vista culturale dell'UNESCO già dal 1980, adesso la data...
83.
Ecco, 83. Grazie, perché adesso tra i dati mi stavo un po' perdendo. E, tra l'altro, Marta Caroselli, perché questo, cerchiamo di dare una visione ampia anche per incuriosire il pubblico, dopo verremo anche su che cos'è la mostra in sé. Lei si è occupata proprio di un progetto di tecnologia della malta e storia della costruzione al monastero di Mustair con Giovanni Cavallo, se leggo bene, giusto?
Esatto.
Perché
sì.
Un interesse da parte di chi si occupa di materiali da costruzione e del settore conservazione e restauro per un sito culturale così, diciamo, preciso, così storicamente importante come il monastero? Che cos'è che ha attratto appunto la vostra ricerca, soprattutto dal punto di vista tecnico? Adesso non parlo dal punto di vista prettamente culturale, perché un monastero come quello di Mustair ha un valore culturale inestimabile, ma che cos'è che ha attratto la vostra curiosità di ricercatori di materiali?
Il fatto che il monastero abbia una storia di, appunto, come dicevi tu, di più di 1000 anni e quindi ha mantenuto anche questa funzione per tutti questi secoli, ma ovviamente nel tempo è stato trasformato. Prima era convento, poi è diventato monastero, ha subito veramente tanti cambiamenti all'interno e quindi si può considerare come un organismo vivente, no? Con delle parti che si sono deteriorate, incendi, e quindi può testimoniare, diciamo, una storia molto lunga. Dal punto di vista tecnico ci sono appunto tutte queste malte appartenenti a diverse epoche che ci danno un'idea della storia, della lunga storia che si è svolta al monastero, e poi su queste malte, diciamo sullo strato più esterno, quindi sugli intonaci, sono stati dipinti dei cicli pittorici importantissimi, il primo carolingio e il secondo romanico, che sono tutt'oggi visibili al monastero.
Allora, dicevamo della conferenza stampa di domani, e anche qui riporto da uno dei documenti che sono apparsi per presentarla, e dice: presentazione della mostra Malta, storia e scienza in frammenti, che arriva a Bellinzona seguendo il filo ingegnoso e lo slancio artistico che ha caratterizzato l'architettura medievale e che lega i siti di Mustair e Bellinzona. Allora, le chiedo, Marta Caroselli, che cosa lega i siti di Mustair e Bellinzona? Dopo veniamo, ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo poi proprio alla mostra in sé, ma da un punto di vista generale, che cos'è che lega questi due luoghi storici, oltre che ovviamente anche turistici, ci mancherebbe altro, i castelli di Bellinzona sono patrimonio dell'UNESCO.
Esatto, il primo luogo è il fatto che siano entrambi patrimonio dell'umanità, poi sono entrambi, diciamo, tutti questi siti sono di origine medievale e sono proprio costruiti con una muratura di base fatta di pietre tenuti insieme appunto da questo materiale così magari così umile come la malta, ma che poi, ecco, ha una funzione e una importanza che vogliamo proprio sottolineare con questa mostra.
Ecco, bello questo, ci siamo tutti legati dalla malta, insomma, questa
esatto.
È un'immagine, una figura retorica che si può utilizzare.
Marta Caroselli, la invito a stare con noi, adesso ci ascoltiamo Renato Zero con Il Triangolo. Il Triangolo, questo era Renato Zero, sono le 10.47 a Mille Voci, stiamo parlando di Malta, storia e scienza in frammenti, è una mostra interattiva e multimediale per tutti, ne stiamo parlando con Marta Caroselli, che è docente e ricercatrice per l'Istituto Materiali e Costruzioni, settore conservazione e restauro della SUPSI. Nicola.
E per fortuna che Renato Zero ci ricorda che la geometria non è un reato, ma la geometria può essere una scienza della costruzione che probabilmente gli antichi hanno imparato, e hanno imparato bene, per arrivare a costruire dei monumenti che ancora oggi si reggono solidamente sulle loro basi, che sono anche di malta. Marta Caroselli, l'8 di giugno lei accompagnerà una visita guidata, poi mi corregga se sbaglio, con il pubblico della durata di circa mezz'ora, comunicare la scienza per valorizzare il patrimonio. Ah no, sì, insieme a Silvia De Ascanis, è corretto, giusto?
Sì.
E poi ci sarà un altro appuntamento a settembre. Allora, questi incontri che voi organizzate con il pubblico, come si svolgono? Che scopo hanno rispetto alla mostra? Così entriamo anche più nel dettaglio di come si presenta la mostra e cosa propone al pubblico.
Sì, perché appunto lo scopo della mostra è proprio avvicinare questi concetti scientifici, storici, archeologici proprio al grande pubblico, e quindi ci saranno dei momenti specifici una volta al mese in cui i ricercatori si metteranno a disposizione del pubblico per fare una visita guidata insieme di circa una mezz'ora, ovviamente essere aperti e disponibili per le domande, e poi ciascun ricercatore ha scelto un argomento speciale, particolare del proprio lavoro che vuole approfondire insieme al pubblico, quindi ci saranno dei momenti poi di discussione insieme.
Tra l'altro mi piace molto il titolo del secondo incontro che lei guiderà insieme al pubblico, quello del 21 settembre, dipinti, murali, stucchi, scagliole e molto altro, un viaggio tra scienza e arte alla scoperta dei materiali. E allora, chi visita la mostra, che cosa scopre? Scopre di più il lato scientifico, quello artistico o quello dei materiali? O tutte e tre le cose insieme?
Esatto, entrambe le cose, nel senso che chiaramente l'arte è qualcosa che dà un certo tipo di messaggio, ma è anche fatto di materiali, quindi comprendere i materiali e come sono fatti ci dà molto di più, quindi ci arricchisce molto di più. Per esempio la malta, che sembra un materiale così semplice anche da vedere, in realtà racconta di civiltà molto complesse, perché bisogna raccogliere la pietra, sceglierla, prendere la dolomia, cuocerla a temperatura elevatissime, costruire delle fornaci, va presa la sabbia, selezionata, lavata e messa in opera in modo particolare a seconda poi anche dell'oggetto d'arte che si vuole costruire. Quindi nel mio intervento spiegherò proprio la differenza fra la costruzione di un intonaco, un dipinto murale, rispetto invece a opere più tridimensionali come possono essere gli stucchi, che sono così comuni nel patrimonio ticinese. E oppure ecco le scagliole, anche un altro materiale veramente molto prezioso e che testimonia una grande abilità degli artigiani del passato.
Marta Caroselli, quando ieri ci siamo sentiti al telefono, io l'ho disturbata mentre lei era a Bellinzona e si stava già occupando insomma dell'allestimento della mostra, che immagino sia un lavoro insomma complesso, soprattutto quando si è a pochi giorni dall'inaugurazione. Allora,
esatto.
Di che cosa si stava occupando, o meglio, che cosa stavate mettendo in esposizione? Perché poi sostanzialmente chi entra nella mostra, che appunto è a Castelgrande, si troverà di fronte a che cosa esattamente?
Pubblico di...
Vediamo se non l'abbiamo persa. Forse sì. Abbiamo...
Un gioco di narrazione.
Ecco, scusi, no, perché c'è stato un momento in cui abbiamo perso la linea telefonica. Lei ci sente sempre bene?
Ah, eccomi. Sì,
eccoci.
Sì.
Allora, stava dicendo, scusi. No, l'abbiamo persa di nuovo. Marta Caroselli, ci sente? Abbiamo problemi con la linea telefonica.
Abbiamo problemi
con la linea telefonica. Vediamo se riusciamo a recuperarla.
Chiediamo a Michela De Pedri.
Voi mi sentite?
Ecco,
è tornata.
Allora.
Marta Caroselli diceva rispetto alla mostra cosa ci possiamo aspettare venendo su a Castelgrande Bellinzona.
Esatto, noi abbiamo pensato queste mostre utilizzando degli espedienti anche narrativi, quindi a raccontare il viaggio di frammento di Malta, utilizzando dei materiali interattivi e delle installazioni multimediali. Si potrà scoprire il lavoro dell'archeologo, ma anche il lavoro dello scienziato, il chimico, il fisico, il geologo, il lavoro degli artigiani del passato, degli artigiani medievali, ma anche il lavoro quotidiano di tutte quelle persone che si prendono cura del patrimonio storico ogni giorno e che fanno in modo che si possa tramandare, che lo conservano e che fanno in modo che si possa tramandare alle generazioni future e che si possa quindi godere, possa essere goduto da tutti per il tempo più lungo possibile.
Marta Caroselli, la malta è un materiale che si conserva bene nei secoli. Appunto, la ricerca archeologica da questo punto di vista è facilitata oppure è un lavoro ancora più difficile? Perché a volte certi materiali, lo sappiamo, sono, come dire, sfuggenti, evanescenti e friabili.
No, allora la malta di calce, se costruita a regola d'arte e utilizzata nel modo corretto, si conserva per lungo tempo, tant'è che abbiamo monumenti di 1000-2000 anni fa, ancora come dicevi prima, in piedi. E inoltre la malta conserva anche, può essere considerata anche come un orologio. Avete visto anche un altro degli incontri che abbiamo con Irkaidas dell'ETH di Zurigo, che ci racconterà invece come la malta può essere, contiene del carbonio che può essere datato esattamente come si datano per esempio le ossa o i materiali organici. Quindi quando si forma assorbe carbonio dall'atmosfera, e questo ci dà anche la possibilità di datare esattamente il momento di costruzione di un monumento. Quindi diciamo ha una serie di, contiene una serie di testimonianze, di informazioni veramente preziose, e questo è quello che cerchiamo di comunicare in questa mostra, quindi per avvicinare tutti questi concetti al pubblico.
Marta Caroselli, in conclusione io vorrei spendere qualche parola sul monastero di San Giovanni a Mustair, perché è davvero un monumento di valore inestimabile e davvero ci racconta qualcosa. Tra l'altro si dice che sia stato forse edificato addirittura da Carlo Magno, insomma siamo veramente ai primordi dell'Europa medievale. Insomma, lei che l'ha studiato da scienziata, ecco, che cosa ne ha tratto e soprattutto che cosa ne trae tuttora quando poi si trova davanti alle avite mura dei castelli di Bellinzona?
Esatto, il monastero è in un posto abbastanza lontano anche da raggiungere.
Ma piuttosto lontano, effettivamente, è l'estremità orientale della Svizzera, del Canton Grigioni.
Esatto, quindi uno anche si chiede quando uno arriva lì e si trova in questo posto così speciale, così anche grandioso, si chiede ma come mai proprio qui? Esattamente perché era un crocevia, anche una via che apriva dal sud al nord dell'Europa, e proprio la leggenda narra che è stato Carlo Magno, grazie a un momento in cui è stato salvato, quindi a voler edificare il suo monastero proprio lì. E infatti di questo sono anche testimonianza le preziose pitture e dipinti murali che caratterizzano il monastero. Ci sono addirittura due cicli pittorici che poi sono stati nascosti, disvelati e di nuovo ritrovati, restaurati, quindi sono adesso fruibili dal pubblico. E inoltre, ecco, come monastero è veramente formato da tante parti ed è in un ambiente anche naturale veramente di eccezione, quindi se uno ha la possibilità, non è sito UNESCO per caso, quindi consiglio vivamente di fare un giro, perché è veramente un posto speciale, non soltanto a livello artistico, storico, scientifico, ma anche a livello spirituale ovviamente.
Quindi, se non bastasse, diciamo, il valore in sé delle opere architettoniche, c'è questo legame come luoghi di via, come passaggi di comunicazione attraverso l'Europa, così come lo è stata la zona del monastero di Mustair. Tra l'altro si dice che sia stato edificato appunto quando Carlo Magno viaggiava verso Roma per andare a farsi incoronare imperatore, e esatto. Bellinzona, lo sappiamo, è sulla via delle genti, quindi insomma questi legami si ripercuotono attraverso i secoli, si ritrovano anche attraverso i materiali, e forse non è un caso tra l'altro che entrambi i siti siano protetti dall'UNESCO, e quindi che ci siano anche degli studi dedicati al tema della conservazione del patrimonio culturale che rientra nell'UNESCO anche come una cattedra universitaria all'Università della Svizzera Italiana. Anche questo è un aspetto che vale la pena ricordare. Grazie Marta Caroselli. Allora ve lo ricordo, da sabato esposizione alla Fortezza del Castelgrande di Bellinzona, Malta, storia e scienza in frammenti, aperta al pubblico, alle scuole ovviamente, ci saranno anche delle visite guidate con gli esperti.
Grazie a Nicola Colotti, mille voci, siamo agli sgoccioli, Natascia Bandecchi e
Isabella Visetti. Torniamo domani mattina dopo il radiogiornale delle 9, ora le mille storie di Alice Pedrazzini e Axel Belloni. Da tutti noi, buona giornata.